Eccoci, ci siamo. E un saluto da Marco Piccari.
Ciao Marco, buongiorno da Francesco Tringali.
Aspetta che sistemo i telecomandi, siamo prontissimi nella nostra nave, questa sembra veramente una nave. Allora, caro Francesco, allora stavamo un po' accennando ad un po' di argomenti che abbiamo buttato lì, poi tra poco li andremo a riprendere tutti. C'è anche questa storia del Mondiale per Club a rischio, poi lo andremo ad analizzare un po' nel dettaglio con chi ha trattato l'argomento oggi nei giornali, perché insomma è una vicenda che riguarda diversi aspetti. Che succede? Sta affondando, sì, come sì, è veramente, sembra il Titanic. Sembra il Titanic, hai ragione, sembra che affonda. In effetti in questo momento è un po' in difficoltà il Mondiale per Club, è vero, però bella sta cosa del Titanic, che in sì. effetti è una cosa, vogliono fare una cosa esosa, una cosa grande, e le squadre un mese, io veramente
ci avevano detto che era inaffondabile
questo... però vi devo dire la verità, secondo me lo faranno.
Certo che lo faranno. Ma è chiaro che lo faranno.
Quindi Infantino farà di tutto, ha cominciato a interpellare il mondo intero. Va pure dagli arabi, secondo me va dagli arabi, dateci una mano.
Non esiste mezza possibilità
anche perché dobbiamo pure dirlo, fa comodo ai club. Perché se prendono i soldini.
È chiaro.
E quindi che
è
fa?
Un guadagno per
adesso
tutti.
Stanno a fare tutti, però i giocatori pure, ma giochiamo troppo. Dopo quando cominciano a vedere qualche soldino, vedrai che. Vabbè, vediamo. Senti, siamo reduci dalle Europa League della Lazio. Buona prestazione, no? Dai.
Sì, bella prestazione, insomma, da paragonare anche all'avversaria, però a prescindere da tutto, certi giovedì, che in questo caso sono mercoledì sera, con 7 cambi rispetto alla formazione iniziale di Firenze, in tanti si sono scottati. Era un azzardo bello e buono quello che si è preso, insomma, Baroni alla sua prima in Europa. Invece aveva garantito su questa formazione, su questa squadra imbottita di seconde linee, un turnover pesante. Alla fine ha avuto ragione, perché non solo ha vinto e ha vinto bene e l'ha vinta in un solo tempo, ma ha potuto far tirare il fiato a molti big e soprattutto ci ha piano piano fatto scoprire ancora una volta una rosa diversa, giocatori che insomma hanno dato tutto, seppure i diversi cambi. Perché insomma tra le note liete c'è sicuramente intanto la prima partita chiusa senza gol dalla Lazio, anche se poi un 3-0 in questo modo, chi non ha visto la partita potrebbe ingannare, perché poi Provedel è stato protagonista di questa partita. Però tante note positive, Dia che continua a segnare, 4 gol in 4 partite in cui è sceso in campo da titolare, gol e assist per Dele Bashiru, secondo me anche il centrocampo ha fatto una buona partita. L'unica nota un po' stonata, caro Marco, anzi le due note un po' stonate, è intanto Baroni deve recuperare Ciaunà anche, perché insomma è un giocatore giovane, ma soprattutto Noslin. C'è da recuperare Noslin, perché comunque è stato l'investimento più importante, ovvero oltre 15 milioni quest'estate pagati al Verona, e l'avvio deludente di campionato che poi è sfociato nel gesto di frustrazione. 3 minuti e 20 secondi dopo il subentro in campo, ieri Noslin dà una gomitata volontaria al difensore avversario e si becca il rosso. Un gesto imperdonabile che però fotografa al meglio la situazione di un giocatore che l'anno scorso ci ha fatto vedere grandi cose al Verona. Ha giustificato i 15 milioni, però in questo momento forse sta pagando questo cambio di categoria, che insomma lo ha, categoria nel senso come squadra, che ha fatto, che forse l'ho un po' ingabbiato anche dal momento ottimo di Castellanos e di Dia. E chiudo soltanto dicendo che magari cambiargli spesso posizione, lui è partito esterno destro, poi gli hanno fatto fare la punta, Baroni deve lavorarci perché deve riprenderlo il prima possibile questo giocatore.
Sì, è la nota stonata, poi ne parliamo naturalmente dopo, la nota stonata diciamo nel gruppo Lazio in questo momento, perché complessivamente mi sembra che un po' tutti stiano dando qualcosa in questo momento.
E Dinamo soprattutto... Kiev, che tra l'altro, così mi ricollego alla Roma chiudendo il capitolo Europa League, che sarà anche una versione della Roma, altro livello questa sera all'Olimpico, perché arriva
l'Atletico
Bilbao con insomma con giocatori importanti, con Nico Williams che ha recuperato, sicuramente è già un bel test questo per Juric stasera, che sappiamo insomma almeno le prime partite deve far vedere una reazione. Non basta la vittoria con l'Udinese, quello di stasera sarà un bel banco di prova, perché l'Atletico Bilbao è squadra vera e c'ha soprattutto delle individualità diverse rispetto a quelle che abbiamo visto ieri sera della Dinamo Kiev.
Sì, altra prova importante per Juric, quindi che vuole vincere questa partita, naturalmente vuole partire bene per quanto concerne appunto l'Europa League, e poi ci torniamo. Senti, invece ti voglio portare
tanto
su
un'altra cosa. UEA salta il Genoa,
sì.
Non so se l'hai letto,
quindi non ci sarà il cambio.
Non ci sarà questo cambio, mentre Consensao verrà convocato.
UEA. No, non ci sarà questo cambio, ma magari speriamo che Vlahovic possa ritrovarsi. Un Genoa che è un po' in difficoltà. Ieri ho visto un Genoa un po' in difficoltà nel derby di Coppa Italia contro la Samp, e quindi mi aspetto una partita dove il Genoa, che tra l'altro anche ieri ha lasciato molto il possesso palla alla Samp, quindi non si è vista una differenza di categoria ieri in campo tra le due squadre, e si è visto un Genoa in sofferenza, quindi vediamo che tipo di partita imposterà. Mi aspetto una gara molto simile a quella che abbiamo visto ieri sera, un Genoa che lascerà la palla alla Juventus e quindi proverà a sfruttare delle ripartenze. Insomma, il Genoa che ha perso
partenza
anche Milano
strana del Genoa, sì. Partenza strana del Genoa per quanto riguarda Gilardino, un po' da tenere d'occhio, perché parlando un attimo anche delle zone più basse della classifica, in questo momento le squadre in difficoltà sono sostanzialmente quattro, Marco: il Genoa di Gilardino, intanto, sì. Il Monza, che domenica sera va a Napoli senza aver mai trovato la vittoria, buone partite con la Fiorentina e con l'Inter, ma tutte poi rimonte subite sia con la Fiorentina sia con l'Inter. Nesta non ha mai vinto. Il Cagliari di Nicola, tre sconfitte consecutive, una situazione incredibile a Cagliari, e Nicola conferma di essere, ti chiedo, magari un allenatore più da miracolo finale,
no,
rispetto,
sai,
perché
cos'è?
Va sempre così anche ad Empoli,
bravissimo,
la stessa cosa.
È un allenatore che quando entra in corsa ha un impatto incredibile e fa poi delle imprese, perché le ha fatte. Quando prende la squadra dall'inizio va in difficoltà, guarda che questo è. E in questo momento, cioè, poi ci sono i dati che confermano quello che stiamo dicendo, non è che dice una cosa casuale, comincia a succedere, quindi chissà, vediamo se il Cagliari si può riprendere, no, da questo punto di vista, e cambiare un po' la rotta. Senti, invece c'è un'altra cosa che a me fa piacere, perché sai, è sempre stato un giocatore e continua ad essere un giocatore che mi piace molto. Leggo che insomma è tornato a brillare e in fiamma la propria squadra e i propri tifosi, che è il Liverpool, il giocatore Chiesa.
Beltran.
E quindi i Reds contano su di lui, insomma, ecco qui, bello già vederlo in questo stato, ha lavorato duramente, dice il tecnico del Liverpool, quindi subito colpito positivamente.
Sì, sta bene, è entrato, ha fatto molto bene domenica in Premier Chiesa, sicuramente ha una concorrenza importante lì davanti, però insomma anche con la Champions League può essere un, e chissà, magari, allora adesso bisogna capire se verrà convocato anche in nazionale, Marco, perché poi Spalletti aveva detto insomma che la decisione di escluderlo dalle prime due partite contro, insomma, in Nations League erano state concordate con lo stesso giocatore che si era appena trasferito a Liverpool e doveva un attimo riprendere la condizione fisica. Adesso che sta cominciando a giocare, vediamo. Però per esempio Chiesa, dove lo vedresti tu nel 3-5-2, nel nuovo 3-5-2 di Spalletti?
Ma io,
perché si ripropone la stessa situazione con
Allegri. Per me deve giocare davanti.
Da seconda punta,
sì,
quindi.
Sì. Per me deve giocare davanti e, oh, certo, largo, fargli fare tutta la fascia, no. Nel 3-5-2, se fosse un 4-3-3 già è diverso.
Ma Spalletti ormai fa.
Però Spalletti 5-2. Ormai sembra aver preso questo tipo di strada. Però insomma, io a uno come Chiesa non rinuncerei. Quindi spero che possa recuperare al meglio la sua condizione, tornare ad essere è quello che noi abbiamo visto, perché sono convinto che un po' è stato frenato dagli infortuni che ha avuto, e lo spero per lui, perché è stato in certi momenti uno dei migliori calciatori italiani, sì, insieme a Barella, quindi questo va riconosciuto. Che si sia perso non ci credo, e penso che questa esperienza a Liverpool gli faccia molto bene, e credo che questo sia un tipo di calcio. È vero che lì ha una concorrenza spietata, come dicevi te, quindi è più difficile. Però mi sembra anche un tipo di calcio che lui, dove lui si può integrare bene, Lui è uno che gioca ogni pallone come se fosse l'ultimo, e questo a me piace e spero di poterlo rivedere presto a certi livelli.
Secondo me quest'anno deve cominciare a lavorare in maniera tale che l'anno prossimo, in caso di partenza di uno dei due, possa essere di dire no, se parte un titolare non compriamo la riserva, ma confermiamo Chiesa titolare e magari compriamo un'altra riserva. Sto facendo il discorso del Liverpool, cioè secondo me deve lavorare per poter entrare in forma, capire il campionato, ritagliarsi il suo spazio e magari l'anno prossimo, in caso di cessione, diciamo consacrarsi alla titolarità nel Liverpool. È difficile, però secondo me è un campionato che si adatta alle sue caratteristiche, perché poi quello è un campionato dove sì, si corre, ma spesso ti perdonano anche qualche mancata rincorsa all'indietro, e magari insomma in Italia non te la perdonano, in Premier forse un po' di più, e chissà che magari non possa esaltare le sue caratteristiche.
Vediamo. Intanto però cominciano ad arrivare, no, così dei segnali positivi, e ripeto, questo poi fa bene anche a quello che è poi il calcio italiano, anche alla nazionale, con la speranza che possa essere recuperato al meglio anche per Spalletti in ottica azzurra. Allora, c'è un messaggio del nostro ascoltatore che ci dice: sì, ma che deve fare il povero Nicola se l'attacco titolare del Cagliari è composto da Luvumbo e Piccoli? Lo scorso anno hanno segnato 8 gol in 2.
Lo so, ed è un problema però di Nicola. L'anno scorso però c'era Ranieri.
Sì, cioè, poi non mi sembra che gli altri
abbiano
dei fenomeni davanti, esatto, quindi esatto. Le altre squadre, quindi è un problema un po' generale, e non credo che, può essere un problema come scrive Filippo, ma non credo che sia poi la spiegazione di questa partenza del Cagliari.
Facciamo gli scongiuri.
Allora, e dunque andiamo avanti, insomma, anche con questo discorso. Oggi ho visto l'intervista a Locatelli, gli hai dato un'occhiata. Locatelli dice: la Juve non si può nascondere, non ci nascondiamo, siamo lì pronti anche noi per lottare per lo scudetto. La Juve non si nasconde.
Sì, non si nasconde, e ha detto anche che l'Inter è favorita, sì. Noi siamo una grande squadra, poi tra l'altro ci sono anche le parole di Vlahovic, ma le avete già commentate, poi ci torniamo un attimo, le avete commentate stamattina nell'editoriale. Molti di noi non hanno esperienza in Champions, meglio affrontarla con spensieratezza, cioè, però ecco, io dico una cosa rispetto al non nascondersi: è inevitabile, cioè non ti puoi giustamente nascondere, è normale in questo momento sentir dire ai giocatori della Juventus che l'Inter sia favorita, anche certo, per togliere un po' di pressione, di metterla magari a qualcun altro. Lui è inevitabile che non si possa nascondere, che devono lottare fino alla fine. Non si possono nascondere, sì, ma non possono neanche estraniarsi dalla lotta praticamente fino alla fine di questo campionato. Quindi va bene non nascondersi, ma poi devi starci lì con l'Inter. Sono dichiarazioni, insomma, che poi non...
No, però dice una cosa importante. Gli fanno, diciamo, in cosa sono diversi gli allenamenti quest'anno? E lui dice: è una metodologia diversa, lavoriamo più sull'alta intensità. Comunque alla fine qui conta una cosa sola: due punti, vincere.
Ah, ok.
Locatelli fa le cose per bene.
Quindi hai capito? Alla fine conta questa. Allora vabbè, vediamo. Se Vlahovic fosse...
No, e quindi come la interpretiamo? Non ho perso questa cosa.
Come interpretiamo?
Cioè, dici tu, puoi allenarti ad alta intensità o come l'anno scorso a bassa intensità? Però
basta,
bisogna vincere.
Cioè, se lo dice lui che è un giocatore, insomma, quindi questo fa può stare anche... È chiaro che non si nascondono, è chiaro che quest'anno qualcuno, molti dicono, ma deve costruire. Io sono dell'idea che deve costruire. Però balla a spiegare al mondo Juve che devi fare un anno a costruire, è difficilissimo. Se Vlahovic, anzi, diciamola tutta, adesso la Juve sabato c'è un solo risultato.
È chiaro.
Diciamola tutta.
È chiaro.
Non è che ci sia, non è che può fare un altro 0-0, si può inventare qualche altro cambio. Sabato la Juve ha un solo risultato.
Non può non vincere.
O gioca bene o gioca male. O Fantino in porta o ne fa 4, ma quello che conta è che deve vincere, perché non sarebbe impensabile non vincere contro il Genoa in questo momento. Quindi
a prescindere da tutto.
Allora, se Vlahovic fosse questo e Milik non desse garanzie, la Juventus dovrà forzatamente tornare sul mercato a gennaio e comprare un attaccante top, scrive Federico. Sì, un attaccante top a gennaio, dove lo vai a comprare? Chi vai a comprare un attaccante top a gennaio, Federico? A me è bello, bello sto messaggio, però ti dico, chi vai a comprare? Attaccante top a gennaio, cercasi. Arrivi a gennaio, dici adesso prendo l'attaccante top. Chi? Dove? Quanto spendi? Bello, sono bellissimi discorsi, ma secondo me non corrispondono alla realtà. Io credo che invece a gennaio devi cercare di arrivare utilizzando al meglio quello che tu hai a disposizione in questo momento. Poi che tu dici serve un attaccante in più perché Milik magari non ti dà tutte queste garanzie, perché Vlahovic, allora vai a cercare un'alternativa,
ma di sicuro non compri un attaccante titolare.
E questo è, ragazzi, quando... Ma mica perché adesso l'ha scritto Federico, però questi sono messaggi da fantacalcio. Se noi parliamo del fantacalcio è un altro discorso.
Da PlayStation.
Alla Play ci mettiamo gennaio. Lì, io per esempio faccio manager, dico adesso voglio andare a comprare quello, ne vendo due, tre,
giornata, no?
E compro il top. Ma non è manager, non è un gioco, non è un videogioco, quindi io credo che non sia una strada percorribile. Allora se tu mi dici insieme a Vlahovic e Milik potrebbe servire un'altra punta per fare, non so, la terza scelta che poi può diventare la seconda in alcuni momenti, oppure la prima quando... Ok, perché vedevo Weah che entra al posto di Vlahovic, no grazie, quindi spero di non vederlo più personalmente e di non sentire più quelli che dicono svuota l'area di rigore. Perché deve svuotare l'area di rigore? L'area di rigore si riempie e quindi... dice perché deve vincere la Juve? Beh, vabbè, allora supponiamo che la Juve non vinca a Genoa con il Genoa.
Ah, perché c'è qualcuno che mette in dubbio sul fatto che non è obbligatorio.
Hanno vinto nella Roma e nelle Inter, però discorso
gioco calcio.
Tu vieni da tre pareggi consecutivi dove hai fatto zero gol. Non vinci nemmeno questa? E poi come la spieghiamo? Diciamo, ma guarda...
Ci può stare, siamo solo alla sesta.
Diciamo così pure lunedì così? Non credo, cioè... L'obiettivo è tornare con i tre punti per forza. È un po' diverso dal fatto che non ci hanno vinto la Roma e l'Inter, no, perché magari la Roma e l'Inter...
L'Inter non ci ha vinto la prima giornata.
Non
si possono fare.
Io credo che dopo tre pareggi consecutivi dove hai tirato cinque volte in porta in tre partite e hai costruito un'azione da gol in tre partite, io credo che l'obiettivo debba essere per forza tornare a casa con i tre punti. Poi se ci vogliamo raccontare un'altra cosa, raccontiamocela. Magari dopo diremo, ma il Genoa farà la sua partita. Ne sono convinto e credo anche che le indicazioni della partita di ieri sera, poi ne parliamo adesso con Stefano e gli altri, siano indicazioni dove il Genoa non farà la partita che ti viene a prendere, ti viene a pressare, perché mi sembra una squadra in difficoltà e quindi...
Marco, tre partite senza vincere, di cui una ad Empoli, una in casa col Napoli e un'altra in trasferta con questo Genoa che sta così male, reduce anche dal derby perso, non si possono assolutamente paragonare i risultati delle A e sarebbe davvero imperdonabile. Ma più che altro perché tu in questo momento devi dare un segnale, devi dare credibilità al tuo cammino. Ma è normale che poi si magari non vinci, però devi secondo me per forza tornare a casa con i tre punti dopo delle partite del genere, specialmente quella col Napoli in casa, ripeto in casa, che è molto diverso.
Due in casa, poi... due pareggi in casa,
è quello, dico.
Due ce n'è in casa. Quindi dammi un audio al volo e poi andiamo in pausa, vai!
Posta!
Chi è questo? Ha detto posta.
Buongiorno Giuseppe da Reggio Emilia.
Che carina sta cosa.
Io credo che il turnover sia diventato matematico, schematico e scientifico, obbligatorio.
Mm.
Ce lo insegnò Benitez ai tempi del Napoli, oggi è diventato realtà. E da un certo verso potrebbe aiutare le società e gli allenatori. Il problema... principale è che secondo me quando fai il turnover tanti giocatori non rispondono nella maniera adeguata alla convocazione. No. Vedi ad esempio Aslani, Arnautovic, per farne due a caso.
Ma che c'entra Arnautovic però?
Vabbè, diciamo Aslani, dai, che non è entrato, però sai...
Non lo so.
Secondo me il turnover non è necessario, soprattutto in questa stagione. Però dipende pure da come tu coinvolgi il giocatore, che esatto, sai che è un'alternativa. Esatto. E questo è anche un
ieri
punto.
Cioè, se tu coinvolgi il giocatore perché ci punti, ci credi, lo fai giocare a Monza, non perché c'è il City e perché deve riposare Çalhanoğlu, è un conto. Se invece sei bravo a coinvolgerlo, lui ti può fare la differenza nelle singole prestazioni. Poi mettiamo Arslani anche nelle condizioni di giocare, perché ha detto Arslani, quindi mettiamolo anche nelle condizioni di giocare un po' più spesso, ma soprattutto con nel centrocampo titolare, Barella, Mkhitaryan, rispetto a vederlo e giudicarlo in un turnover quando messi tutti insieme le seconde linee magari non possono dare lo stesso risultato di una squadra con i titolari, ecco. Quello è il ragionamento.
Sì, vediamo, perché poi oggi leggo, e mi fermo qui, caro Francesco, ne parlerò con Stefano tra poco, leggo che Çalhanoğlu è indispensabile. Quindi non si può giocare senza Çalhanoğlu, mettono i numeri di Çalhanoğlu. Io, per carità, sai quanto mi piace Çalhanoğlu, però come si può giocare senza Çalhanoğlu? Devi trovare una soluzione alternativa.
Certo.
Mi sembra più un pezzo statistico che un pezzo, diciamo, corrispondente alla realtà.
No, lo statistico, l'oggettivo, a me piace.
Sì, che poi Çalhanoğlu
sia... Però un limite.
Non può essere... Diciamo, deve cercare di utilizzare al meglio Çalhanoğlu, perché con lui si vince. Ho capito, però si deve vincere pure senza Çalhanoğlu.
Essere dipendenti da un unico giocatore.
No, ma soprattutto
limite.
Certe partite dove tu non affronti una squadra di altissimo livello. Cioè, la partita col Monza, tu non me la puoi spiegare perché c'era Çalhanoğlu. Perché io non ti credo. La vedo così, non hanno funzionato altre cose, ma non puoi pensare che senza Çalhanoğlu non puoi battere il Monza, e allora ci sono dei limiti grossi, per come la vedo io, per carità, poi ci può stare tutto. Va bene, ci dobbiamo fermare, forse abbiamo un messaggio volante al volo? Volante al volo è bellissima, è venuta un mischiato, forse lo devi ascoltare, e quindi se...
No.
Noi ci fidiamo ciecamente del nostro regista, che è una sorta di censore.
Sì.
Lui ascolta,
lui taglia.
E taglia, cioè se ci sono cose che non possono andare, lui
ma basta
taglia.
Poco,
basta pochissimo, quindi state attenti, perché ha dato l'ok ad Andrea, vai.
Ciao Marco, Andrea da Modena.
Grande Andrea.
Allora, la partita di domenica della Juve è molto molto complicata, secondo me. Il Genoa viene da un momento difficile, giocherà una partita molto difensiva,
sì,
lasciando il pallino alla Juve, sì, chiudendo tutti gli spazi, quindi servirà veramente una grande partita,
sì,
secondo me, di Yıldız, di Cop Miners, e non sarà assolutamente facile vincere.
Non lo mettiamo in dubbio.
Io fossi in Thiago Motta proverei a spostare Yıldız un po' più nel vivo del gioco e un po' più vicino a Vlahović. Secondo me potrebbe essere una soluzione anche per aiutare Dusan a trovare la via del gol, che in questo momento è davvero davvero difficile.
Bene,
scusami,
bene.
Se te lo dico, ma per me è una cazzata.
No, caro mister, invece no, Andrea ha detto una cosa giusta, e ne parliamo, e lo propongo anche come tema oggi successivo sulla Juventus, questa idea di spostare magari e di cambiare posizione ad Yıldız. Va bene, ci dobbiamo fermare.
Ciao Marco.
Grazie a Francesco Tringali, state con noi, torniamo con Stefano Impallomeni e poi dopo tutta la squadra.